Allora, benvenuti. Oggi approfondiamo un tema che, insomma, per chi si occupa di consulenza del lavoro è diventato centrale, il burnout. E lo facciamo partendo da un'analisi molto interessante del Sole 24 Ore che sposta l'attenzione.
Dall'individuo all'azienda.
Esatto. Proprio così. Vogliamo capire le responsabilità dell'impresa e quali strumenti ha poi a disposizione per agire.
Certo, e l'analisi parte subito da un punto fermo, direi, stabilito dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Che sarebbe?
Che il burnout è un fenomeno legato al contesto professionale. Non è lo stress generico della vita, per intenderci.
Ah, ecco, questa è una distinzione chiave, quindi.
Fondamentale. È una sindrome precisa, con tre, diciamo, campanelli d'allarme molto chiari.
Quali sono?
Un profondo senso di esaurimento, primo, poi un distacco mentale, quasi cinico, verso il proprio lavoro.
Capisco.
E infine la percezione di essere diventati inefficaci, di non riuscire più a combinare nulla.
E infatti l'articolo qui ribalta un'idea abbastanza comune, no? Cioè, la colpa non è del lavoratore che magari è più fragile.
No, per niente. L'attenzione è tutta sull'organizzazione del lavoro. Questo è il punto centrale.
Si parla di sovraccarico costante, di poca autonomia.
Di stili di leadership che non funzionano, di comunicazione interna carente. Elementi che, come consulenti, vediamo emergere di continuo.
E che hanno un costo. Un costo reale per l'azienda.
È un costo enorme. E misurabile. L'articolo è molto chiaro su questo. Non è un'idea astratta, tipo il clima non è buono.
No.
Parliamo proprio di calo della produttività, di assenteismo che sale alle stelle, di turnover.
E quindi di perdita di talenti, di know-how prezioso.
Proprio così. In pratica, il burnout è la spia rossa del motore. Ti segnala che c'è un problema organizzativo serio sotto.
Nel testo si usa un'espressione forte, costo strategico. Che cosa significa in pratica?
Significa che il danno non è solo il costo dello stipendio della persona che si licenzia, è un danno a lungo termine.
Cioè?
Cioè il progetto a cui tenevi tanto, che fallisce perché le persone chiave se ne sono andate o sono demotivate. Significa perdere clienti perché il servizio è peggiorato.
Ah, ok. Il danno è sulla capacità dell'azienda di competere, di innovare.
Esattamente quello. Un danno molto più grave.
Ok, il quadro è chiaro e onestamente un po' allarmante. Un manager che ci ascolta a questo punto potrebbe sentirsi un po' schiacciato. Da dove si comincia? L'articolo offre una specie di mappa.
Sì, ed è molto pragmatica. Propone un approccio su tre livelli, che è un'ottima metafora.
Vediamo.
Allora, il primo è la prevenzione primaria. Immaginala come la manutenzione dell'auto. Controlli l'olio, la pressione delle gomme.
Per evitare di rimanere a piedi.
Esatto. Quindi agisci sulle cause, rivedi i carichi di lavoro, migliori la comunicazione, definisci bene i ruoli.
E gli altri due livelli?
La prevenzione secondaria è quando sul cruscotto si accende una spia. È un avvertimento.
Ok.
Lì lavori per rafforzare le risorse delle persone. Fai formazione sulla gestione dello stress, sulla resilienza.
Per aiutarli a gestire la pressione prima che diventi un problema serio.
Proprio così. E infine c'è la terziaria. Lì, per dirla tutta, il motore è fuso e chiami il carro attrezzi.
Quindi si interviene con supporto psicologico, percorsi di reinserimento.
Sì, e l'articolo è chiarissimo. Troppe aziende si limitano a chiamare il carro attrezzi. Intervengono quando il danno è fatto.
Capisco l'analogia. Però la prevenzione primaria, quella di rivedere i carichi di lavoro, suona più facile a dirsi che a farsi, no?
Certo, è la più complessa. L'articolo non entra nei dettagli operativi, ma sottolinea un cambio di paradigma fondamentale.
E quale sarebbe?
Parla di valutazione del rischio stress-lavoro correlato.
Ah, quindi lo mette sullo stesso piano dei rischi per la sicurezza fisica.
Esattamente. Così come valuti il rischio che qualcuno cada da un'impalcatura, devi valutare il rischio di esaurimento psicologico.
E non è più un'opzione, ma diventa un dovere.
Un dovere di tutela. Significa giocare d'anticipo, osservare i segnali, invece di correre ai ripari.
Questo è un cambiamento enorme.
Enorme e non più rimandabile. E se mettiamo insieme tutti i pezzi, la vera sfida che emerge è passare da una gestione dell'emergenza a una gestione strutturale.
Dalla cultura del carro attrezzi a quella della manutenzione. per restare nella metafora.
Perfetto. Investire nel benessere non è beneficenza. È una scelta strategica che migliora le relazioni, la continuità e, alla fine, la competitività.
In definitiva, quindi, l'analisi ci lascia con una domanda provocatoria. La questione non è più: possiamo permetterci di investire per contrastare il burnout?
No.
La vera domanda è: possiamo davvero permetterci di continuare a ignorarlo, considerati i costi nascosti che sta già generando?